Una bugia che guida a Gesù. Allora, c'è un articolo di giornale del New York Times, che è il primo giornale mondiale.
Sì. At pro-Taliban protest, a symbol of America's lost influence. Hundreds dressed in burqas.
Allora, dice il New York Times che ci sono manifestazioni di persone vestite come talibans che protestano contro l'America e l'influenza americana nel mondo.
Protestano dove?
In America. Contro
In America protestano contro l'America.
l'America.
A favore dei talebani.
A favore dei talibani.
Wow.
Quindi, a parte il fatto che la guerra, oltre che perduta, era anche errata. In ogni caso, una nazione talmente divisa all'interno, al punto di combattere e morire per 20 anni contro un nemico che poi ti ha vinto, che poi ha vinto l'America. E poi alla fine che succede? I propri cittadini dimostrano a favore dei loro nemici, dei nemici dell'America. E questa è peggio della sconfitta. Questo è suicidio nazionale. L'America, sappiamo, ha mille anime, è quasi tutta nell'errore.
Cosa significa a mille anime?
È perché c'ha mille culture, c'ha mille religioni, c'ha mille ideologie, tutto in contraddizione tra di loro. Questa è la dimostrazione che l'idolo della multicultura forzata, tanto in voga oggi nel mondo, nell'Occidente. Quest'idolo della multicultura, tanto venerato anche in Europa, è una bugia colossale, una delle più grosse bugie mai esistite. E poi, come vedremo, questa è una bugia perché però guiderà la gente a Gesù. Una bugia che diventa possibile solo grazie ai bugiardi che controllano e possiedono i media, ossia le multinazionali, che dall'ombra dirigono Teatrino e Burattini. Inutile fare finta che le differenze e il razzismo non esistono, sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Nascono da egoismo e superbia, da questo nasce il razzismo. Se non elimini questi, inutile mettere leggi contro il razzismo. In America, dopo la guerra civile, si fecero delle leggi per l'eguaglianza, l'uguaglianza dei neri coi bianchi, ma non furono messe in pratica. I neri non poterono votare fino a un secolo più tardi, nel 1965, grazie a Martin Luther King ed altri. In Africa il razzismo vi è sempre stato, come in ogni altra nazione di qualsiasi colore di pelle. Nel 1994 in Ruanda vi fu un genocidio che causò 1 milione di morti, Hutu contro Tutsi.
Però sono tutti neri. Perché hanno questo razzismo tra di loro?
Sono Hutu contro Tutsi e sono tutti neri. Perché? Perché il razzismo, come ho detto, nasce da egoismo, nasce dalla superbia. A un razzista non gli interessa che colore tu sei, è un razzista. Il marito che opprime la moglie è razzista contro le mogli, la moglie che viceversa contro il marito è una razzista. Cos'è razzismo? Razzismo non è altro che superbia di superiorità personale sopra qualcos'altro. E la cosa facile è facile, diciamo, è incolpare il colore della pelle, ma il vero razzismo è nel cuore. Nel secolo passato, la supposta superiorità dei cosiddetti ariani tedeschi, superiorità sopra gli altri, ha causato la Seconda Guerra Mondiale, direttamente o indirettamente. 50 milioni di morti. E credo che il razzismo sia stato una delle cose principali, perché i tedeschi erano meglio dei polacchi, meglio degli slovacchi, meglio degli ebrei, meglio, meglio, meglio. Questo razzismo è cascato nel nazismo, ma il razzismo è rimasto nel cuore dei senza Dio. Ma basta chiedere oggi agli austriaci cosa pensano i media degli italiani. Chiedete ai tedeschi cosa pensano i tedeschi dei polacchi. Chiedete ai polacchi cosa pensano dei russi. Chiedete ai sudafricani neri cosa pensano dei sudafricani bianchi che li stanno perseguitando adesso. Oppure chiedete ai palestinesi degli israeliani o viceversa. Galati 3,28, me lo leggi Angela, Dio ci dà la risposta.
Galati 3,28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3,28.
A me, mi ripeti il riferimento alla fine?
Sì.
I fratelli chiedono.
Sì, sì, sì.
Questa è la verità. Solo e solo in Cristo Gesù si elimina il razzismo. Le razze le ha create Dio. Non c'è niente di male essere un nero e essere un bianco. E quando subentra il sale del diavolo, l'odio che diventa allora, è come Damedeva che dice, oh, ci siamo visti qui, che eravamo nudi, ci siamo nascosti. Chi ve l'ha detto che siete nudi? Ha detto in Genesi, capitolo 3. Non sapevano neanche che erano nudi. Gliel'ha detto il diavolo che erano nudi. Genesi, capitolo 3. Chi te l'ha detto te che il nero è meglio del bianco e il bianco è meglio del nero? Quando le ingiustizie per tutta la storia dei secoli e dei secoli, le ingiustizie, la malvagità, i razzismi, ci sono sempre stati da tutte le parti. È inutile addossarle al nero, al bianco. È il diavolo che ci prende in giro qua. È solamente in Cristo che il mondo ha vinto il razzismo. Certo, vi sono delle chiese nell'errore, chiese di soli bianchi, chiese di soli neri, lo vediamo in America, che sono ancora impantanati più nel razzismo che invece seguire il Vangelo. Ma vi sono anche chiese però che il Vangelo lo conoscono un po' meglio, chiese integrate di tutti i colori, e dimostrano che Cristo e il Vangelo funzionano e sono la verità. Il mondo mai vedrà un'integrazione di tutte le razze senza Cristo. L'America sta spendendo un sacco di soldi per pagare le tribù indiane in America, le tribù che lo vediamo nei film di cowboy, no? E così anche danno sostegni finanziari, cercano di darli ai neri americani. Niente da fare. Dopo tanti anni di pensare che il Dio denaro, il loro Dio denaro, avrebbe tacitato le coscienze, gli indiani rimangono indiani e ostili contro i conquistatori bianchi americani che tanto li hanno imbrogliati, ingannato, spezzando, disonorando, tradendo ogni accordo, ogni trattato, quando c'era un po' di oro, un po' d'argento, del petrolio, passare una ferrovia. Tanto sono selvaggi. I neri rimangono neri.
Sì.
E i bianchi vengono chiamati bianchi suprematisti, cioè oppressori. Questa è una dialettica che viene cavalcata oggi anche dai vari Gates, Soros, accoliti dell'ombra. E tutto ai fini di politica, a fine di potere, di soldi, a fine di cercare di strumentalizzare queste masse di neri per i loro interessi di denaro, di potere e di controllo. E fanno finta, i bianchi fanno finta di essere contro i bianchi. Loro faranno qualunque finta, basta che i soldi vanno in quella direzione là. È inutile cercare di forzare la multicultura, perché è una delle bugie più grandi, ma adesso come vedremo in questo messaggio che il Signore mi ha dato, la bugia che porta a Cristo, perché Dio, il Signore usa anche le bugie, usa anche il diavolo. Amen. Per la sua gloria. Amen.
Amen, amen, amen.
Aspetta che il diavolo si tira la zappa sui piedi e alla fine, come hanno fatto i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale, andavano nelle chiese. Dopo attacco dell'11 settembre in America, le chiese erano piene e straboccavano con gente fuori. Dice, meno male che non ero nella torre. Guardiamo gli islamici in Europa. Quelli neanche imparano le lingue infedeli europee. Si rinchiudono in se stessi e guai chi si avvicina alla loro religione e cultura. Perché anche la religione fa parte della cultura. Quindi quando dici multicultura, stai dicendo multireligione, tu sei un imbroglione, un falsario, un fake. Me lo vuoi mostrare dove funziona l'integrazione religiosa? Che non fanno altro che scannarsi? O a parole, o a chiacchiere, o a dottrine, se non addirittura con le armi. Gli imbroglioni della televisione vogliono farci credere che la multicultura è possibile, perché lo dicono loro. È una teoria, come l'evoluzione, come il nazismo, come lo stalinismo. Teorie! Quella è fede, ragazzi, quella sì che è fede. Mia fede in Gesù è piccolina paragonata a uno che ha la fede nello stalinismo, nel nazismo, nella teoria dell'evoluzione. Però vogliono dire che la multicultura è possibile, ma si guardano bene da mostrarci anche il più piccolissimo esempio che la multicultura funziona. Dove, quando, come, chi? È una bugia, non possono mostrarlo. Al massimo la multicultura può avvenire solo a livello volontario, ma non cercando di forzare nazioni europee a ricevere quote di immigrati. Altre follie di questi pagliacci politici. Tu sei obbligato a ricevere una quota perché? Perché noi di Bruxelles, illuminati, sacerdoti della bugia, abbiamo deciso, noi che non, nessuno ci ha eletto ma che non ce ne frega niente perché la democrazia è solo fumo negli occhi per, no, per voi. Dio benedica le nazioni europee che, pur cercando di essere amici con tutte le razze, rifiutano le imposizioni forzate da quei nazisti di Bruxelles che vogliono fare movimenti di masse, movimenti di popoli, i burattinai, ancora per poco. Nazioni come l'Ungheria, la Polonia, persino la Danimarca, che è molto filo bruxelliana. Danimarca è una nazione bruxellese. Va bene. Ha detto alt, cos'è la Danimarca? Stop, siete impazziti, non possiamo riceverne altri di immigrati, dovremmo uscire noi, branco sono... di puntini puntini.
Perché sono pochi in Danimarca.
Ma vi rendete conto quanti siamo qua, voi le vostre quote della... E come mai questo? Perché manca lo spazio in Danimarca? Non è molto grande, ma io sono stato in Danimarca. C'è un sacco di spazio in abbondanza. Il problema è che gli immigrati, Dio li benedica gli immigrati, gente come me, come te, e non ne vogliono sapere di abbandonare la loro cultura, religione e diventare danesi o italiani o tedeschi, ma neanche per idea. Perché io devo abbandonare il mio Allah, mio Maometto, la mia legge islamica per diventare un pervertito come i pervertiti europei delle discoteche, alcolizzati, drogati, senza Dio? Ma neanche per sogno, io voglio rimanere islamico. E vuoi fargliene torto? No, invece no, perché la Merkel e compagnia bella e compagnia brutta hanno deciso che voi dovete multiculturalizzarvi. Anzi, già che ci siete, armatevi e seguiteci in Afghanistan, che andiamo là a portare un po' della nostra superiore cultura. Invece loro dicono, questi amici islamici, io ho molti amici islamici, amici, da veramente gente molto gentile, ci scambiamo barzellette e poi intanto parliamo anche un po' di religione con massimo rispetto e rispettare gli altri, ragazzi. Loro dicono che la loro cultura è superiore, bisogna rispettare, no? E come fargli torto? Cioè, anch'io voglio tenermi la mia, no?
Certo.
La buona notizia per noi cristiani è che noi possiamo vivere la vera multicultura. Va bene? la vera e la più profonda definizione della multicultura, non c'è scritto nel dizionario, te lo dico io, non fa niente, non ci sono arrivati. È il cristianesimo. Va bene, la definizione dell'unica vera multicultura è il cristianesimo. Guarda, difatti, guarda, se posso parlare un po' della mia piccola esperienza, della mia vita di piccolo missionario in giro per il mondo, io ho lavorato con amati fratelli di tutti i colori. Ne ho viste di tutti i colori e ho visto fratelli di ogni colore. Ho lavorato con americani neri, americani bianchi, ho lavorato con giapponesi, con indiani, con ebrei e con arabi, cristiani.
Sì, sì. Anche adesso siamo tutti diversi qui in comunità.
Guarda qui, qui siamo di...
molto colorati qui.
Abbiamo, non so quante lingue qui abbiamo. Però nonostante tutto questo multicultura, che ci sono passati io di persona, sto testimoniando, non sto predicando, testimoniando che mi è successo. Però tutti nelle nostre varie missioni, compresa questa missione, che è la missione più buffa come hai visto, giusto Angela?
È giusto.
Va bene, sempre ci capivamo, sempre perfettamente, senza preoccuparsi della differenza di cultura. E parlavamo tutti un sacco di nazionalità, come qui anche nella nostra comunità adesso, parlavamo tutti la stessa lingua. Mm-hmm. La lingua dell'amore.
Amen.
Di Gesù.
Amen.
La lingua del Vangelo. Scritture per cortesia.
Sì.
Avanti col primo
sì,
binario.
Sì. Giovanni 13, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, 34 e 35.
Gloria
Matteo 7, 12. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7, 12. Matteo 22, 37 e 39. E Gesù gli disse, ama il Signore, il Dio tuo, 39, e ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 37, 39. Primo Corinzi 13, 3 a 7. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, ciò niente mi giova. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia.
Senti, me lo puoi rileggere questo? Sapete la carità, l'amore.
Ok.
Che vedi, l'italiano è evoluto un pochino.
Va bene.
È l'unica evoluzione che credo.
Primo Corinzi 13, 3 a 7.
Forza!
E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho amore, ciò niente mi giova. L'amore è paziente, è benigna. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce. Non sospetta il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Primo Corinzi 13, 3 a 7. Grazie Gesù, gloria a Dio.
Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Allora uno un attimo si chiederà, ma scusi un attimo, signor fratello Giuseppe, ma significa che io adesso dovrei diventare religioso, come il Papa? Religioso come i cattolici, i protestanti o i geoviani, i mormoni, e magari cambiare il mio battesimo? Risposta: niente affatto. La sola religione di Dio si chiama l'amore. Devi solo accettare Gesù Cristo, il Salvatore mandato da Dio. Questa è la sola condizione posta da Dio. Gesù non è venuto qua a fondare un'altra religione, ma a eliminarle tutte. Ha detto, io ha detto, sono la via, la verità, la vita, l'alfa e l'omega, e scusate se è poco, va bene? L'alfa e l'omega non è cattolica, protestante o mormonica, e niente, è la via, la verità, la vita, è Dio, è Gesù, è Spirito Santo. E allora devi solo accettare Gesù Cristo, il Salvatore mandato da Dio. Sto parlando ai miei amici atei. Io ho amici atei ed agnostici, gente che rispetto moltissimo. E questa è la sola condizione che Dio pone. E non a caso la pone perché, logicamente, senza Salvatore non possiamo ricevere il dono, che è un dono gratis, della salvezza, della vita eterna. Cosa vuol dire un dono? Vuol dire non devi pagare un'ora alla domenica in una religione. Non devi metterti un velo sulla assomigliare a una gallinella religiosa. Non devi spruzzarti l'acqua santa. Non devi fare quello speciale battesimo. Solo battesimo che la Bibbia ci parla adesso, dalla Pentecoste in poi, il battesimo è lo Spirito Santo, lo Spirito. Perché? Perché è vita eterna, salvezza, amore, gioia, potenza. E poi cosa faccio? Dice l'ateo. A questo punto io spero che sia ex ateo. E poi starà a te, amato ateo. Spero possa chiamarti fratello. Starà a te di scegliere gli amici credenti. Scegli gli amici credenti tra quelli che più ti hanno mostrato l'amore, la pace, la gioia, l'amicizia, la salvezza di Gesù. Non perché sei cresciuto cattolico devi essere cattolico. Protestante deve essere protestante. Islam deve essere islamico. No, prova Gesù, prova lo Signore, prova lo Spirito, prova la vita eterna, prova lo Spirito Santo, prova a dire a Gesù entra nel mio spirito, nella mia anima e fammi capire quello che non capisco. Dammi la pace che non ho, la gioia che non ho, la felicità che non ho. Aiutami a riparare la mia famiglia, la mia vita disastrata, aiutami. Però uno chiederà, però la religione che fa tante storie? Se non sei della mia setta vai all'inferno, ma vostro all'inferno andranno loro. Perché devo andare all'inferno io se non appartengo alla loro setta? Poi ci sono sette piccoline, sette grandi, eh? Le peggiori sono le grandi. Riguardo alla religione, e qui andiamo a Matteo 15, Gesù ha risolto anche quel problema. Infatti ha detto ai religiosi, cosa ha detto Dora?
Matteo 15:6. Avete annullata la parola di Dio a cagion della vostra tradizione.
Quindi per via della vostra tradizione avete annullata la parola di Dio. Chi sta parlando? Ai religiosi di quel tempo. E i religiosi di questo tempo stessero zitti per cortesia che molti di loro sono uguali a questi. Matteo 23:13, altro passaggio del Vangelo, guai a voi.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Matteo 23:13.
Capito? Ma Dio c'è un grande successo a offendere i religiosi. Siamo sempre arrabbiati.
Ma anche Gesù aveva successo.
Perché tu non ci rispetti? Cosa c'hai contro la mia setta? No, dicono la Santissima Chiesa, eccetera. Io non c'è niente contro di voi. Cosa avete voi contro il Vangelo? Non c'entra niente. Semplicemente la religione, possiamo lustrarci le scarpe oggi con la religione. I religiosi Dio li ama, non importa di quale setta sgangherata appartengono. Posso appartenere a una buona chiesa o una chiesa messa male, una chiesa messa bene. Al Signore non gli interessa della tua chiesa, della mia, gli interessa la sua chiesa.
Amen.
A me mi interessa raggiungere gli amici atei. Non i religiosi santimoniosi, superbi, col di dietro incollato sulle panche, ma lì a contare soldi in banca. D'accordo? Non mi interessano di compiacere le religioni, che se ne vadano. Religioni, mi sentite? Ditemi se andate a destra, che io voglio andare a sinistra. Andate a sinistra, e allora io vado a destra. Genesi capitolo 13, Abramo con Lot. Oh, se non avete capito ve lo spiego. Non sono qui a compiacere i religiosi. E secondo me, a mia opinione, neanche Gesù ha cercato di farlo. Non ha mai rimproverato una prostituta, un peccatore, un pubblicano, un disgraziato, un perduto, un romano. Mai. Sempre, solo, in continuazione a chi? ai religiosi,
farisei,
molti dei quali ipocriti, lazzaroni. Cosa sono lì seduti sulle panche con l'attacca tutto seduti? Andate per le strade a cercare le pecore, no? Marco 16, 15. Gloria, gloria al Signore. Quindi, caro amico ateo, niente cerimonie, niente tradizioni, alambicchi, dogmi, solo Gesù, la sua verità, perché lui ha detto che lui è la porta del regno di Dio. E questo è il vero Vangelo. E sarebbe chiedere troppo?
No.
No, perché Gesù ha annullato la religione che non serve a niente. L'ha sostituita con il suo Spirito Santo di verità, amore, salvezza, amicizia. Cosa me ne faccio della religione e le loro banche e le loro frottole? I religiosi non devono essere seduti come delle gallinelle nel pollaio religioso. Devono andare in strada a portare Gesù, a portare il suo amore, a portare la verità, a parlare con le persone uno alla volta, uno per uno, non 50, 100, 200 perché portano i soldi. Avrete capito che la religione non mi piace. Ormai è trapelato.
Abbiamo capito.
Ormai sì. Mi è sfuggito. Ecco, quindi rimuovo anche l'ultimo dubbio. Per la vera, la salvezza divina del Signore, come si riceve, è la religione X o Y, basta credere. Scrittura.
Giovanni 6, 47.
Grazie.
In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna.
E basta.
Punto. Giovanni 6, 47.
E punto e basta. Non c'è una virgola. C'è una virgola?
No.
No, dice full stop. Cos'è full stop? Punto e basta. Basta che credi. Cosa vuoi che gli interessa, Signore, che sia mormone, cattolico, protestante? Non gli fai un baffo. Non gli interessa. Queste religioni settarie non ci sono in cielo. C'è la Chiesa di Cristo, Chiesa di Gesù, Giovanni 10, 16. Una, un pastore, una chiesa, un battesimo. Basta chiedere, basta che chiedi. Posso chiedere? Chiedi, non devi fare nient'altro. E la salvezza di Dio in Cristo sarà tua. Va bene? Romani?
Romani 10, 9 e 13. Perché se con la bocca avrai confessato in Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Sarai?
Salvato.
Salvato?
Sì.
E dov'è il battesimo dell'acqua?
Non dice.
E dov'è il battesimo dell'acqua cattolico?
No, neanche.
Almeno quello dell'acqua pentecostale?
No.
Almeno quello dei battisti?
No.
Almeno battesimo dall'acqua dei testimoni di Geova?
No.
Ma insomma, senza acqua?
Senza, solamente creduto e confessato.
Cioè vuol dire senza acqua che non è Vangelo annacquato, vuol dire? Ah, ho capito. Allora tu stai cercando di dirmi che l'acqua era necessaria fino alla Pentecoste. Tu vuoi dire questo, suppongo.
Sì, sì.
Però dopo la Pentecoste è solamente il battesimo dello Spirito Santo. Io ti ho capito, sai?
Okay. Meno male.
Io ho capito, sai, perché mi sto allenando alla telepatia. E ho capito quasi tutto.
Verso 13.
So che devo spiegarlo perché c'è qualche amico ateo che queste cose gli sfuggono. Che arriva uno vestito da religioso e dice devi prima pentirti peccatore, andare nell'acqua. È l'acqua mia, non quella di quell'altro. E dove è scritto questa storia? Il battesimo nell'acqua è una cosa secondaria ormai. Perché adesso c'è il battesimo, Spirito Santo. Cos'è il prossimo?
Verso 13.
Verso 13.
Poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Matteo 10, 9, 13. Romani 10, 9, 13.
Vuoi non cambiare, non mettere dottrine strane. Come Matteo?
Sorry. I'm sorry.
You need to leave all the mistakes. Yeah? Don't cut them off. No, understand, no. Angela?
Yes.
Ok. Gli sto dicendo, Angela, non fare censure qui.
No.
Almeno la gente capisce quanto disperatamente abbiamo bisogno di preghiere.
Giusto.
Allora, torniamo all'aratro?
Sì.
Tutto quel che dobbiamo fare è in umiltà chiedere, accettare lo Spirito Santo, chiedere e accettare, accettare e chiedere. Cosa? Lo Spirito Santo di salvezza, di potenza che Gesù ci ha portato. Quanto costa?
Gratis.
Gratis. di diventare religioso una speciale religione? No. Questo state. Se vuoi fare testimone di Gesù o mormone, fai pure. A me non mi dà nessun fastidio. L'importante è che ha accettato Gesù. A me le religioni non mi interessano. Sono amico con tutte. La nostra piccola comunità dallo Spirito, abbiamo di tutto qua, ragazzi. Di tutto. Abbiamo persino uno che si chiama Frate Giuseppe, figurati. Qui accettiamo tutti, basta che accettano Gesù Cristo. Oh! E questo ci apre la porta. La porta si apre. Il ponte levatoio si abbassa, si apre, la grata si alza, la porta si apre, va bene? E ricevendo Gesù entriamo per la porta del Regno di Dio. Giovanni?
Giovanni 10, 7 a 9.
Leggiamo un pochettino, fai conto che mi sto addormentando. Guarda.
Perciò Gesù di nuovo disse loro.
Cosa ha detto?
In verità vi dico, io sono la porta delle pecore.
Hai capito? Gesù dice, io sono la porta.
Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti.
Poi attenzione che ti censurano.
Ma le pecore non li hanno ascoltati. Sono quelli che censurano, non sono pecore. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.
Va bene, la porta non è una porta decrepita, scassata, ammuffita, marcita di una religione.
No, è Gesù.
È Gesù, lo volete capire?
Giovanni 10, 7 a 9.
Avanti col prossimo Giovanni.
Giovanni 10, 28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Nessuna traccia di battesimi dall'acqua, battesimi cattolici, protestanti, niente, solo Gesù Cristo.
Alleluia.
Avanti con Giovanni.
Giovanni 14, 6. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Va bene.
Giovanni 14, 6.
Altro che intermediari di qui, intermediari di là, e l'ausiliatrice, e l'ausiliatore, e lo zio, e il cugino, e il nonno. Solamente Gesù Cristo. Avanti con Giovanni.
Giovanni 11, 26. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?
Tutti insieme, sì. In stereo. Credi tu questo? No, questo non è stereo. Questo qui è... Appena abbasso la mano. Pronti? Credi tu questo? Quasi ci siamo. Appena, faccio così, guarda. Quando faccio così... Pronti?
Sì.
Pronti.
Credi tu questo? Lasciamo perdere.
Allora, sì, credo!
Guarda, dico solo, meno male che non dobbiamo mantenerci col nostro livello artistico, così, perché qui moriamo di fame, ragazzi. Meno male che ci mantiene il Signore. Allora, quando Gesù dice credi tu questo, a chi sta chiedendo? A noi, a me, a te, qui, adesso, non domani o l'altro ieri. Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi e per sempre, ha detto Lui. E allora stai chiedendo a noi oggi, stai chiedendo a me, stai chiedendo a te, amico ateo. Mica voglio andare in cielo, in paradiso, nel regno di Dio magnifico e perfetto, senza di te. No, no, non mi fare questo torto. Ok, aprire il cuore, perché lo Spirito Santo vuole entrare nel tuo cuore e darti non religione, non battesimi nell'acqua. Nell'acqua vai al mare a nuotare a Rimini. Vuole che ti tuffi nell'acqua dello Spirito Santo, del suo amore, del suo spirito. E se non crediamo in colui che è morto sul Calvario per lo scopo di pagare per i nostri peccati, a chi crederemo? Forse datemi alternative. Il mondo, la politica, i soldi, i media. A chi crederemo? Sono un branco di imbroglioni con la doppia patente, con la patente C. Quanti c'è? A, B, C, D, E, F, G. Con la patente Z. Capito? Sono imbroglioni. Lasciamo perdere, perché questo c'è tentando di metterlo su internet. Andiamo con un altro Giovanni.
Giovanni 10, 31.
Mi piace Giovanni, sai?
Sì.
È un fratello dolcissimo. È in cielo che quando lo vedo devo dargli un abbraccio, caro mio. Alleluia.
Matteo 20, 31. Ma queste cose...
Giovanni.
Di nuovo, ma...
Senti, metti la mano sulla sua testa, e dire nel nome di Gesù Cristo.
A lei piace Matteo, eh?
Ma chi è il pescivendolo che viene qua? Non è che sei innamorata.
No.
Non si chiama Matteo.
No, non si chiama
Matteo. I fratelli si chiamano Matteo, cominciano a chiedersi. Allora, Angela, no editing.
Okay,
censura. Non fare l'internetiana. Non essere internetosa che mi censuri.
No, io non sono come YouTube.
No, dobbiamo dimostrare che noi siamo gente mortale.
Molto naturale.
Fin troppo.
Troppo.
Avanti con Giovanni, ha detto.
Giovanni 20:31.
Oh!
Grazie Gesù.
Ma queste
cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome.
Angela, ripetito, che sei una predicatrice seria.
Giovanni 20:31. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni 20:31.
Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Fratelli, Dio vi benedica.
Amen.
E possa questo volantino essere per voi una benedizione, per voi, la vostra famiglia, il vostro presente, il vostro futuro, e che la benedizione di Dio entri nel vostro cuore con la sua salvezza, e che possiate essere benedetti al lavoro, nella famiglia, nel matrimonio, se ce l'avete, nelle vostre finanze. Ogni maledizione esca da casa vostra nel nome di Gesù Cristo, venga soppiantato dalla salvezza e dallo Spirito Santo di chiunque di voi non l'abbia. E
amen, amen.
Dovrebbe esserci un indirizzo qui sotto, e i fratelli che lo fotocopieranno, distribuiranno. Per cortesia, andate a procurarvi un timbro, mettete il vostro indirizzo, va bene, così che le pecorelle vi scrivano, e poi spiegategli che possono ricevere il nostro corso biblico, o corso profetico si chiama, perché c'è tutta la profezia della Bibbia, il libro dell'Apocalisse è spiegato scrittura per scrittura, profezia di Daniele, la venuta dell'Anticristo, e specialmente la venuta di
Cristo,
Gesù. Grazie,
Gesù. Del rapimento e di Armageddon, che le suoneremo di cotte e di crudi ai diavoli. Amen. Di questo mondo si chiama Armageddon.
Amen.
E il regno di Dio che viene, gloria a Dio, grazie Gesù, vi vogliamo bene. Amen.
Amen. Grazie, gloria Signore.
Angela,
grazie,
passo a Gesù. E chiudo.
Amen. Grazie, allora, Gesù. Fratelli, vi invierò questo messaggio a qualcuno di voi che può correggerlo, e poi lo metteremo sulla pagina radio per voi, per scaricarlo e stamparlo come un volantino. E ascolteremo adesso un canto e poi delle belle testimonianze, e pregate per il tempo qui, perché il vento è forte di nuovo, quindi speriamo di evitare un'altra bufera.
Qui le ragazze sono un po' preoccupate.
È perché l'internet è caduto mentre tu parlavi, però adesso funziona.
Abbiamo problemi, ci serve un generatore disperatamente. Abbiamo un generatore, ma non è che basta proprio.
È piccolino e adesso ci mantiene, una linea fragile abbiamo.
Sì. Per i computer qui.
Sì. Cioè, stiamo pregando, non chiediamo niente a nessuno, però il generatore, ci servirebbe un generatore che costa, quant'è che costa, Angela?
Più o meno 3.500 euro.
3.500 euro per abbastanza watt. Mm-hmm. Pregate per quello, perché serve. E comunque noi, come sapete, confidiamo nel Signore, nel nome di Gesù Cristo. Però la Bibbia dice, presentate le vostre richieste con umiltà e con trepidazione, il Signore provvederà. Quindi dobbiamo presentarle a Dio.
Amen.
Okay. Va bene?
E ci penserò
anche voi. Ti benedico, fratelli, però pregate che il Signore provveda, e che servano questi fondi, e che serviranno per il generatore e anche per viaggi di evangelizzazione, che ci servono di finanziare anche quelli. Ma il Signore provvederà.
Amen.
Noi chiediamo niente a nessuno.
Gesù.
So che il Signore ci penserà Lui attraverso i Suoi buoni cuori.
Amen.
Gloria a Dio.
Sì.
La rete qui, il cascato dei rami sulla... Un albero cascato,
un albero.
È cascato sulla recinzione. Sì, abbiamo messo le foto proprio abbiamo, però abbiamo già riparato. Ho messo qualche foto, ma era sfasciato anche di più. E c'è un albero molto grande qui. Quanto è alto quell'albero? Sarà 50 metri, altissimo. Qui ci sono alberi millenari. È venuto un uomo qui a fare dei lavori qui nella strada, ed è stato attento, quell'albero è inchinato e può cadere dalla parte della casa. Le sorelle erano preoccupate. Caspita, se quello cade ci sfascia la casa completamente. e volevano, Soraya dicevano, chiediamo al padrone se lo taglia per cortesia. Ma io ho guardato, io credo che, bah, spero di non, che non sia la profezia sbagliata, ma non credo che cascherà. È inclinato, sì, è inclinato ed è altissimo. E non so neanche se il padrone vuole tagliarlo. Penso che lui preferisce rischiare la nostra vita che tagliare quell'albero.
Io.
Quindi prega. No, no, ma io neanche io lo vorrei tagliare. Quindi pregate per noi, comunque il Signore è sempre in controllo. Angela, la parola.
Amen. Quindi se la linea internet cade, avete un po' di pazienza, ci vuole 3-4 minuti per riprenderla, ma ce la faremo con l'aiuto di Gesù.
Amen.
Amen. Ascoltiamo un bel canto intitolato Gesù risorto.
Tommaso, vieni a me, è finalmente il tuo momento, eccomi qui davanti a te. Adesso puoi, Tommaso, puoi, coraggio, tocca le ferite e toccherai la verità. E in fondo all'anima tu lo sai che già il tempo nuovo dell'avventura dietro me, e dove io ti condurrò vedrai rinascere il sorriso in un mondo che ha sete del Dio vivente. Signore mio, Dio mio, che sarò sempre con te.